Il piano successivo è quello della comprensione amorevole. E qui entriamo già più sul difficile, e qui siamo già più vicini a quella che è la nostra era. Significa riuscire a capire, ma non soltanto spinti dalla bieca necessità, il discorso precedente ci serve la diga per l'acqua, non spinti dalla necessità, ma spinti da un qualcosa di più, il senso della fratellanza, il senso dell'amore, della comprensione dei bisogni degli altri, capire di cosa può aver bisogno il nostro simile. Comprensione amorevole, capire per amore e con amore quali sono le necessità e intervenire per aiutare. Vedete che stiamo andando avanti di migliaia di anni a livello di evoluzione spirituale. La comprensione amorevole deriva proprio dallo sviluppo di tutte quelle doti di cui abbiamo parlato prima, della cooperazione, dell'illuminazione, che a sua volta è frutto della civiltà e così via. Scusate, c'è stato un momento, mi sono distratta, mi sono cascate le cose per stare i miei fogli. E dicevamo, sono cose una legata all'altra. Se non si svolge una fase del piano, non può svolgersi il piano successivo.
Per questi stadi passano centinaia e centinaia di anni, alcune volte, per questo tipo di evoluzione, l'umanità ha fatto i suoi passi pian piano.
Ma molti.
Per svilupparli, non è che questi, non so, per esempio, la cooperazione, tu parli...
Siamo ancora molto indietro alla cooperazione, siamo ancora legati alla sopravvivenza.
Esatto. E passano centinaia di anni in questo stadio, in questa era, per svilupparla in modo che si attivi negli uomini questo tipo di corporazione.
Guardate che la
sono tutti molto lenti, questi passaggi.
Infatti.
Non sono passaggi rapidi. Tu stavi parlando di cooperazione amorevole,
comprensione amorevole. È il passo dopo. Diciamo,
ce ne abbiamo bisogno tanto adesso anche.
Diciamo che è la fase, io la vedrei come il grande movimento missionario dell'Ottocento,
sì.
Non del Settecento, dell'Ottocento, quando si partiva con amore per aiutare gli altri fratelli. Oddio, poi cercavi di tirare l'acqua al tuo mulino, ma quello lo fanno i grandi complessi industriali, perché non deve farlo qualunque altro grande complesso che rischia. Quindi... questo grande movimento di aiuto fraterno amorevole, i missionari quando si trovano sul luogo, prima di poter andare a fare il discorso, ecco, vedete, ecco lo spunto. Il missionario si trova di fronte a tutti questi stadi. Quando comincia, deve cominciare a dargli la civilizzazione, la cultura, insegnargli l'amore, insegnargli a lavorare insieme, spinto dalla sua comprensione amorevole di quelli che sono i loro bisogni e le loro necessità nei confronti delle persone che lui va a convertire, si fa per dire convertire, perché prima di convertirli deve vestirli, metterli in piedi, insegnargli a coltivare, insegnargli a produrre, insegnargli tutto. Quindi nei confronti di queste persone il missionario di qualunque religione, attenzione, non sto facendo settarismi e non sto facendo nessuna preferenza, si trova come il maestro nei confronti dell'umanità bambina, il fratello maggiore. Quindi quella della comprensione amorevole, se vogliamo, tanto per capirci, è la dote che questo individuo, il missionario, ha nei confronti degli altri che dipendono non solo psicologicamente e spiritualmente, ma anche materialmente, fisicamente da lui, se vogliono essere portati avanti. E da qui arriviamo al nostro scalino. Il nostro scalino è la nostra era. L'amore di gruppo. Il riconoscersi negli stati... qui stiamo già uscendo dalla pura tecnologia, dal puro bisogno. Ormai stiamo entrando nel campo della trascendenza. Quando arriviamo all'amore di gruppo, è un po' il discorso nostro. il discorso tra noi e voi e tra noi e voi comunque, nel senso di tutti quanti noi nei confronti degli altri. Il comprendere che si fa parte di un gruppo vastissimo, sparso su tutto il mondo, ma pur sempre piccolo nei confronti del resto dell'umanità, che ancora è lì, che gira con discorsi estremamente materiali e limitati, il comprendere che si fa parte di un gruppo, riconoscersi, perché quando si dice è dei nostri, ma è dei nostri anche un indiano, è dei nostri anche un americano, un arabo, un tedesco, un russo, dei nostri in che senso? Dei nostri che ha afferrato un discorso più sottile, e qualunque sia la sua nazionalità, il suo credo, tu lo guardi negli occhi e hai capito che è dei nostri, che si parla la stessa lingua. È sbagliata la parola dei nostri, ma è tanto per intenderci con una parola comune.
No, creare quel famoso gruppo di fratellanza senza distinzione.
Ci si capisce, appunto, ma sui piani sottili.
Di razza o di religione.
Chiaro.
Oppure di pelle, del colore della pelle. Non ha importanza queste cose. Però abbiamo in comune tutti una certa cosa.
Sì, ma io sto facendo un discorso ancora. Sì, una certa idea, infatti. Stiamo lavorando tutti per un discorso comune. Qualunque sia la sua cultura, la sua preparazione, la sua civiltà, noi sappiamo che su un piano un po' più sottile che non la grande massa, stiamo svolgendo lo stesso lavoro, ci intendiamo, parliamo la stessa lingua. Quel bambino che stamattina mi ha detto «so di cosa parlate» è dei nostri. Cioè è diverso dall'altro bambino che con la figurina sull'album, la figurina della Pantera Rosa come fa mio figlio. Ecco, quella piccola scintilla in più che non ti rende diverso, migliore, semplicemente ti dà un carico di lavoro in più. Ecco, qui perché, siamo all'amore di gruppo.
Sì, perché conoscenza vuol dire maggior responsabilità, anche di conseguenza.
Conoscere per servire, questa è la parola di passo. Non conoscere per fare la ruota, io so, tu non sai. Ma neanche per sogno. Chi fa la ruota dicendo io so, tu non sai, è immediatamente tagliato fuori, messo in fondo alla fila. Deve ricominciare da capo a salire.
Chiaro, questa famosa conoscenza non vuol dire altro che chi viene in possesso di determinate nozioni, requisiti che possono agevolare gli altri, li deve mettere a disposizione dei suoi, dei propri simili. Non deve tenerli per sé e usarli come mezzo per dominare la massa.
Assolutamente no.
Deve essere il contrario, deve metterle al servizio degli altri.
E metterlo al servizio nella maniera più giusta, farsi capire da quello che ha bisogno dell'informazione. Perché se tu gli parli in una lingua separata,
anche questo è un altro scoglio.
Nella lingua che non può capire. Volete che vi legga poche righe? Dai brani da cui abbiamo preso. La cooperazione è la prima manifestazione della capacità di trascendere l'atteggiamento egoistico autocentrato al suo primo stadio. Almeno sostituisce l'egoismo del gruppo all'ego personale. Poi via via che i momenti sono gradualmente più elevati, il lavoro di gruppo costruttivo può essere raggiunto. Ecco, questo significa parlare in codice.
Chiaro.
Chiaro, lo possiamo capire.
Discorso ermetico che la gente dice, vabbè.
Chissà cosa vuol dire. Vuol dire poi esattamente quello che vi abbiamo raccontato questa sera con molta calma. Il discorso che vi facevo, il discorso dell'amore di gruppo significa che chi più sa più dà, chi riesce a capire più cose deve essere in grado di frantumarle e ridistribuirle. È inutile che voi cercate di spiegare il teorema di Euclide a un bambino che sa fare 1, 2, 3, 4, no, se volete insegnare a contare quel bambino dovete contare come lui. Lui che conta 1, 2, 3, 4, dice, beh, adesso ti insegna a fare 2 più 2 fa 4. Fagli lo scalino immediatamente superiore, non caricarlo di un qualcosa che non potrà assolutamente comprendere. E questa è la responsabilità di chi sa. Guardate che sto parlando a ciascuno di voi, eh? Perché vi troverete fatalmente a fare questi nostri discorsi con persone che non sanno niente, e ci capita tutti i giorni la possibilità, nella vita di tutti i giorni, per quanto piatta possa essere, ciascuno di voi amici ha la possibilità di gettare il suo granellino, non di mettersi in piazza e predicare, ma semplicemente quando è il momento giusto, le parole giuste arrivano. Da questo momento in poi, abbiamo parlato dell'amore di gruppo, si fa il grande balzo. E questo e quest'altro discorso, siamo andati a 3 a 3, abbiamo detto, primo grande gruppo di 3, civilizzazione, cultura, illuminazione, primo gruppo di 3 che fa capo al reparto conoscenza. Io ho tutto disegnato qui davanti e me lo sono fatto così come ho avuto l'intuizione. Secondo gruppo di 3, cooperazione, comprensione amorevole, amore di gruppo, che fa parte del secondo gruppo, amore, reparto, amore. E da qui passiamo al terzo gruppo, al terzo grande gruppo, che è il nostro futuro, che è il nostro futuro anche lontanissimo, anche lontano molte centinaia di migliaia di anni. Il terzo gruppo fa parte, la parola passo di questo terzo grande gruppo è sacrificio. Ecco quello che sarà il futuro anche nostro, perché noi siamo fermi alla seconda triade, amore di gruppo. Il prossimo grande balzo che dovremo fare, però qui stiamo già entrando nell'utopia, è la partecipazione al piano. Che cosa vuol dire partecipazione al piano? Significa che abbiamo capito che esiste un piano preordinato, il proposito che i maestri conoscono e servono. Abbiamo capito questo, che esiste questo piano, e lo accettiamo.
Ci mettiamo al suo servizio.
Ci mettiamo
affinché il piano si svolga.
Ecco, il nuovo grande gruppo dei servitori dell'umanità, che sta appena cominciando a muoversi sulla Terra, appena. Ecco, ognuno coi propri mezzi diventa partecipe.
Diventa un aiutatore.
Un aiutatore, un servitore dell'umanità. Ricordate sempre queste parole: conoscere per servire. E poi un'altra frase che mi diceva sempre Amerio, te la ricordi Aldo quando ce lo diceva? Chi più ha, più dà. Ti ricordi quando ce lo diceva? Allora io lo guardavo e dicevo, boh, ma cosa vorrei dire? E adesso lo capiamo, e come? Dicevamo, partecipazione al piano, e l'abbiamo capito. Volontà di unità. È la parte che viene subito dopo ed è molto più complicato. Significa riconoscersi come parti di un uno.
Di un tutt'uno.
Di un tutt'uno.
Cioè non vedere più la propria individualità. Il nostro, si comincia a perdere
io, tu,
il nostro
loro,
io, esatto.
Loro, i russi, loro, i cinesi, loro,
queste
gli arabi.
Questa distinzione che noi siamo soliti fare.
Loro, gli americani, no.
Introducendo questo concetto spariscono.
Noi, esseri umani.
Esatto, viene il concetto di unicità, noi.
Ma poi non solo noi, esseri umani.
Noi esseri.
Noi, fratelli viventi. Noi animali e i nostri fratelli inferiori, cani, gatti, scimmie, topi, conigli e così via.
Piante.
Noi e i nostri fratelli privi di movimento, i nostri fratelli con foglie, radici, eccetera. Noi e i nostri fratelli inferiori minerali. Questo è il discorso a cui dovremo arrivare. C'è ancora tempo.
Che dobbiamo assimilarlo pian piano.
C'è ancora tempo, ancora dobbiamo capire che esiste un piano.
Però siamo sempre lì.
Siamo in cammino. La volontà di unità.
Volontà di unità.
Voler accettare, voler capire che siamo tutti uno. Noi siamo anche nostra sorella sabbia.
Sì.
Perché in fondo anche nel nostro corpo esiste silicio, esistono minerali, calcio, ferro, fosforo, sali minerali di tutti i tipi. Le nostre ossa sono fatte dello stesso materiale, una volta sondata sotto il microscopio, di cui sono fatte le montagne. E nel nostro sangue ci sono gli stessi componenti di cui è fatta l'acqua marina.
Ma qui siamo già abbastanza avanti, perché con questo concetto di unità noi perdiamo molte, diciamo, per esempio perdiamo il concetto dell'egoismo.
Ma infatti non mangeremo più animali, non ci cibiremo neanche più probabilmente dei nostri fratelli
vegetali,
così via. Oltre a
un certo tipo di vita, di pensiero, anche il modo di pensare, l'atteggiamento che avremo nel confronto delle cose, delle situazioni, dei momenti, e capiremo che la sofferenza che c'è in giro
di uno e di tutti,
di uno, la sofferenza di quello che sta vicino a me non è la sua sofferenza, ma è la sofferenza nostra, perché inevitabilmente mi coinvolge la sua sofferenza. Allora noi ci metteremo a disposizione degli altri proprio per alleviare questo tipo di sofferenza,
ma non
per
solo
creare l'armonia, perché poi creeremo l'armonia.
Ma infatti, ma non solo la sofferenza dell'uomo,
di tutti i tipi.
Il veleno scaricato nel lago
è unica, non esiste la sofferenza di uno o dell'altro.
Ma infatti il veleno scaricato nel lago uccide la creatura vivente, lago composta di milioni di cellule, la uccide, così come un flacone di veleno ingerito da un essere vivente, uomo, viene ucciso allo stesso modo,
con danno,
sofferenze, spasimo, dolore, paura, angoscia, terrore. Lo vive l'essere umano come lo vive l'essere lago, come lo vive l'albero bruciato vivo nell'incendio. Ma credete che non abbia il terrore, la paura, il dolore, le ferite, il suo sangue, che è la sua resina.
E oggi sono un po' difficili accettare questi concetti,
sì,
perché
sono difficili.
Presuppone già,
ma Aldo,
certo...
quando io dicevo noi, i nostri, ci siamo, anche se questo concetto è ancora epidermico, come il bambino che ha capito al volo quando ho detto quella parola in codice che era rivolta a sua madre, quella al volo ci è arrivato. Basta dire, accennare soltanto questo discorso e tutti i nostri in ascolto lo capiscono immediatamente che è autentico, che noi siamo il fratello albero, il fratello lago e così via. E c'è finalmente l'ultimo atto, c'è ancora tempo, e cioè la precipitazione del piano, il piano che si realizza, il piano che ha termine. Quando saremo arrivati alla volontà di unità, quando capiremo che noi siamo tutto con l'uno, con la stessa cosa, saremo in grado di realizzare il piano, il desiderio, l'invocazione dell'umanità, vedi la grande invocazione, sarà immediatamente seguita dalla precipitazione di ciò che è stato richiesto. Noi chiediamo un qualcosa ai nostri fratelli maggiori, noi coscienti di tutto, noi che abbiamo superato tutte le fasi, saremo in grado di ottenere ciò che chiediamo, perché ormai abbiamo raggiunto un livello talmente alto che sicuramente ciò che chiediamo è adeguato al nostro livello spirituale evolutivo. Per cui a una domanda di una umanità così alta arriva conseguentemente una risposta immediata da una divinità sempre più vicina. Un discorso complicatissimo, ma che spero di essere riuscita così a semplificare, a rendere comprensibile.
Beh, questa è l'evoluzione del piano, ci vuole tempo, ma comunque
bisognerebbe
alcune fasi le abbiamo già vissute, sperimentate.
Sì, siamo indietro.
Stiamo camminando, il piano si sta svolgendo, ci vuole il suo tempo.
Si sta svolgendo a grandi linee, però attenzione, perché la meraviglia della creazione costante e continua è che tutto avviene contemporaneamente. Così come ci sono creature arrivate al secondo stadio, ad esempio, tantissimi sulla Terra lavorano per la partecipazione al piano, che è già addirittura il terzo stadio, mentre c'è chi ha capito l'esistenza del piano e ci collabora attivamente, c'è chi sta iniziando la prima fase di civilizzazione.
Subito dietro c'è l'altro.
Infatti, subito dopo al nuovo gruppo di servitori del mondo, a quelli che stanno portando avanti il discorso di partecipazione al piano, subito dopo veniamo noi, col discorso dell'amore di gruppo, dell'aiutarsi, aiutarsi per l'evoluzione spirituale. Immediatamente dopo scendiamo la comprensione amorevole. Questa è la grande massa dell'umanità allo stadio attuale, che sta svolgendo il piano di comprensione amorevole, che porta aiuto nelle nazioni affamate, che porta aiuto nei luoghi di calamità naturali, che ha capito che forse è meglio, anziché costruire armi per guerreggiare, forse è meglio mettere in atto tecnologie per salvare il pianeta e così
via. E per attivare questa comprensione spesse volte giocano diversi fattori, e l'umanità viene stimolata attraverso... adesso non mi viene la parola,
non accade mai nulla per caso. Se la crosta terrestre ha bisogno di spianarsi in un certo modo, di assestarsi in un certo modo, qualcuno farà in modo che questo scrollone avvenga, ma che dia anche la possibilità ai popoli che magari si stavano bastonando di santissima ragione fino a un attimo prima di deporre le armi. Trasformerete le vostre, com'era la storia, non me lo ricordo più, le vostre spade in aratri. Un discorso di questo genere. Dare la possibilità di posare le armi e aiutarsi a vicenda. Sì, si soffre moltissimo per una catastrofe naturale, però momentaneamente ogni rancore è sopito. E difficilmente il fratello che ha aiutato a tirar fuori un altro fratello da sotto le macerie, o che l'ha aiutato a curarsi le ferite, o che gli ha portato da mangiare, difficilmente quando il fratello avrà le ferite richiuse e avrà mangiato abbastanza riprende le armi per ripicchiarlo di nuovo.
Sì, possono succedere anche delle catastrofe.
L'uomo è zuccone.
Che ti mettono in moto queste emotività che c'è dentro in ognuno di noi, che poi dopo si tramuta in comprensione amorevole verso gli altri.
Mai niente per caso, mai. Per cui le cose così come avvengono, noi non possiamo giudicare con un occhio umano ciò che accade a livello planetario. Quello che dobbiamo fare è mettere in moto la fratellanza, quello sì. Non dire, poveretti, è successo questo, niente. Vediamo cosa possiamo fare per aiutarli. Come? Attraverso quali mezzi? Fisicamente, spiritualmente e così via. E poi, se ci sarà una lezione da imparare, dopo la impareremo. Intanto, solito vecchio discorso, tiriamoci su le maniche e aiutiamo i nostri fratelli, perché i nostri fratelli, qualunque sia il colore della pelle, siamo noi.